un benvenuto a tutti, a voi presenti e soprattutto ai nostri due ospiti relatori, la professoressa Bimbi e il professor Segatti. Il professor Bimbi vive qui a Padova mentre il professor Segatti abita a Torino. Come vedete abbiamo messo un quadro di una nostra amica, Giustina De Toni, che fa parte di una serie sul Cantico dei Cantici, e questo vuole rappresentare il passo che dice: mi alzerò e farò il giro della città per le strade e per le piazze, voglio cercare l'amato del mio cuore, l'ho cercato ma non l'ho trovato, e hanno incontrato le guardie che fanno la ronda, avete visto l'amato del mio cuore. Ecco, questo è un po' lo spirito con cui noi ormai da 10 anni ci incontriamo nel nostro gruppo Emanuele. Siamo un po' alla ricerca di Dio, un po' alla ricerca di noi stessi, un po' alla ricerca di un significato profondo che riguarda il percorso esistenziale di ognuno di noi, che abbiamo deciso di condividere insieme. Nel foglietto invito che qualcuno di voi probabilmente ha visto, abbiamo messo anche un'altra citazione, questa volta dal libro di Ruth. Orpa baciò la suocera e partì, ma Ruth non si staccò da lei. Allora Noemi le disse: ecco, tua cognata è tornata al suo popolo e ai suoi dei, torna indietro anche tu come tua cognata. Ma Ruth rispose: non insistere con me, perché ti abbandoni e torno indietro senza di te, perché dove andrai tu andrò anch'io, dove ti fermerai mi fermerò. Il tuo popolo sarà il mio popolo e il tuo Dio sarà il mio Dio. Dove morirai tu morirò anch'io e vi sarò sepolta. Il Signore mi punisca come vuole, se altra cosa che la morte mi separerà da te. Quando Noemi la vide così decisa ad accompagnarla, cessò di insistere. Così fecero il viaggio insieme fino a Betlemme. Ecco, il convegno che noi abbiamo promosso per oggi, è il quinto che noi abbiamo organizzato in questi 10 anni, e proprio lo scadere di questo anniversario, di questo 10° anno di percorso, abbiamo voluto proporre, è proprio sulla cittadinanza, la cittadinanza delle persone omosessuali nella società e nella Chiesa. E noi ci sentiamo un po' come Noemi, nel senso che vogliamo condividere una cittadinanza in un popolo, che in questo caso è il popolo italiano, come italiani siamo noi, e anche la cittadinanza all'interno della Chiesa, come cattolici. Il più delle volte però questa cittadinanza non ci è pienamente riconosciuta. Abbiamo sentito sia nella legislatura precedente e anche in quelle precedenti comunque ancora, e anche in quella recente, che ci sono chiusure, non ultimo quello del ministro delle pari opportunità sul Gay Pride, che comunque è inutile, oppure quando anche l'onorevole Fini diceva che ormai le persone omosessuali sono pienamente accettate dalla società. Ecco, ma a noi questo non pare veramente una cosa veritiera. Noi tutti sperimentiamo quotidianamente quello che ci succede. Questo poi avviene anche all'interno di quella struttura che dovrebbe essere accogliente per eccellenza, per antonomasia, cioè la Chiesa. È veramente strano incontrare persone, quando siamo andati in giro ad affiggere anche fuori dalle chiese, chiedendo il permesso al parroco, le locandine di questo convegno, allora dicevamo: scusi padre, potremmo affiggere la locandina a, faccio vedere, la cittadinanza delle persone nella società e nella chiesa. Non si riesce a pronunciare quella parola, come se fosse uno dei più grandi tabù. Il più delle volte questi parroci hanno tenuto la locandina senza dire nulla, però poi in un secondo giro abbiamo visto che nulla era stato fisso. C'è questo tipo di chiusura. Ecco, noi pensiamo che discutere, conoscere, condividere pensieri sia uno dei modi più importanti, più incisivi per poter camminare all'interno della società, all'interno della Chiesa e far sì che le menti, sia dei legislatori che della gerarchia cattolica, possano un po' aprirsi. Parlo di governanti e gerarchia perché noi abbiamo visto nel nostro percorso, sia di singoli che di gruppo, che sono davvero tante le persone che sono animate da un vero senso di accoglienza, di conoscenza soprattutto. E questo però si verifica appunto con i contatti quotidiani, con la vicinanza delle persone che si conoscono, cioè quando c'è un contatto vero, quando cioè si esce da quell'ottica che massifica tutto, cioè l'informazione che viene data dai mass media e che parifica e che rende tutto uguale. Infatti sono le stesse persone omosessuali che molte volte dicono: ma guarda che pubblicità ci fa il gay pride, perché dobbiamo, cioè, io non riesco a rispecchiarmi con quelle figure. Ecco perché noi, con uno stile che però non è solo il nostro, è quello di tutti gli altri gruppi omosessuali, di persone omosessuali che sono in Italia credenti, sono quasi una trentina, e tutti bene o male attraverso, chiamiamole azioni informative come quella di oggi, vogliono far presente che non è necessario girare con i tacchi a spillo per dire ci siamo anche noi. Si può anche conversare e soprattutto si può anche ragionare insieme. Oggi, come vi dicevo, ci aiutano Franca Bimbi, che ora vi presento, che è docente di sociologia alla nostra università ed è responsabile del curriculum Genere, cittadinanza e pluralismo delle identità per il programma di dottorato di sociologia dei processi interculturali e comunicativi nella sfera pubblica. Le sue aree di ricerca principali sono processi culturali di trasformazione dei modelli delle relazioni familiari, famiglie e modelli europei di welfare, cittadinanza delle donne, genere e costruzione sociale del corpo. Come sapete, inoltre, Franca Bimbi è stata anche deputato nella 14ª e nella 15ª legislatura, cioè le due precedenti a quella odierna, ha ricoperto gli incarichi di assessore delle politiche sociali e anche di delegato del sindaco per la cittadinanza attiva, i diritti e le differenze al comune di Venezia, e in quell'occasione ha anche promosso e seguito la campagna L'amore secondo me, che aveva coinvolto, mi pare, anche diversi istituti scolastici. Invece Don Ermes Segatti è teologo e presbitero della diocesi di Torino ed è docente di storia delle religioni e di filosofia e cultura contemporanea alla Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale a Torino. E in qualità di referente diocesano per la cultura e l'università ha curato il dialogo con gli organizzatori del Gay Pride 2006 di Torino, ma penso in modo particolare con il gruppo, il nostro gruppo omologo Davide e Jonathan, se non sbaglio. Per cui sarebbe bello che entrambi i relatori potessero anche dirsi qualcosa di questa loro esperienza. Ecco, allora lascio la parola a Franca Bimbi, che appunto introdurrà il tema della cittadinanza delle persone omosessuali nella società.
Bene, grazie dell'invito e anche della presentazione. Io sono ancora responsabile dell'osservatorio LGBT del Comune di Venezia. È un'esperienza che mi è capitata per caso, e che in qualche modo subisco, perché in fondo subisco, perché mi pare giusto presentarmi, perché penso che nella mia storia politica è rimasto un pregiudizio, e che cioè la differenza di genere più largamente discriminata sia quella comunque tra le donne e gli uomini. E questo già complica il dibattito con gli omosessuali, e credo però che sia un fatto positivo. Allora vi faccio, e quindi mi sento come una compagna di strada di un percorso dove mi piace incontrare persone che si interrogano, perché anch'io mi interrogo. E vorrei cominciare dal signor Ben Barres, che fino alla fine degli anni 90 era una ricercatrice di neurobiologia a Stanford, e che oggi, e quindi si chiamava Barbara Barres, lo prendo dalla stampa del luglio 2006, e che oggi si chiama Ben Barres, dirige un istituto di neurobiologia a Stanford e è un ricercatore di fama internazionale. Allora, Ben Barres dice in questa sua intervista del luglio 2006 alla stampa: finché mi chiamavo Barbara, nessuno sembrava stimarmi. Ora mi considerano degno di un Nobel. Allora, ecco, io devo dire che mi riconosco in questa rappresentazione di una società dove anche tra gli omosessuali, in qualsiasi gruppo sociale, esiste questo problema che non è una storia di sessi, ma è una storia sociale delle donne e degli uomini, che resta diverso. E infatti qui abbiamo Alessandro Zan, che è il leader un po' del movimento omosessuale in Veneto, e infatti sostanzialmente noi conosciamo attraverso i mezzi di comunicazione di massa sostanzialmente dei leader. Non so se Vladimir Lussuria è stato un'eccezione, in quanto è una persona di spettacolo, e quindi da questo punto di vista, per molti motivi, la sua immagine attirava, una collega deputata molto brava, molto intelligente, ma in qualche modo gli uomini, anche nei movimenti omosessuali, restano più visibili. E quindi io credo che neanche la comunità omosessuale possa permettersi di smettere di lavorare attorno anche a questa differenza di genere. Naturalmente c'è un altro problema che così complica le mie relazioni con le persone omosessuali. Io credo che, come tutti gli eterosessuali, condivido una profonda paura dell'omosessualità. Perché noi siamo stati tutti, eterosessuali e omosessuali, allevati fin da piccoli, piccolissimi, attorno a una sovrapposizione tra il sesso, il genere, l'identità sessuale, l'orientamento sessuale. E forse gli omosessuali sono quelli che hanno sofferto e soffrono di più nella rielaborazione di un'identità diversa da quella loro assegnata dalla nascita. Però le donne in generale, omosessuali o eterosessuali, questa sofferenza in generale delle persone omosessuali sono forse abbastanza più in grado di capirla rispetto agli uomini eterosessuali, perché anche la definizione della norma eterosessuale nei confronti delle donne ha il segno del dominio maschile, e questo segnala l'intervista al professor Barros. L'omosessualità fa paura perché sfida profondamente una costruzione dell'identità che parte dall'identificazione con la coppia dei due genitori. E fa anche paura, questo ce l'ha insegnato la psicanalisi, perché, e anche qui dico uno dei miei punti di vista, perché non si nasce né eterosessuali né omosessuali, perché l'identificazione nell'orientamento sessuale, io sono ancora un po' della scuola tradizionale, se volete, freudiana, a me pare l'identificazione faccia parte di un percorso della prima storia delle nostre biografie. Questo non significa che si possa scegliere quello che si è. Tuttavia, siccome ho combattuto gran parte della mia vita con me stessa, con la mia mamma e con la società per affermare che donna si diventa, e cioè che anche la mia identità femminile eterosessuale è un qualcosa che ho scritto crescendo, è per questo motivo che io respingo abbastanza decisamente la definizione data in quella campagna della regione toscana, in cui si dice omosessuale non è una scelta. Io penso che ci siano molti aspetti della vita che non sono affatto delle scelte, e tuttavia, e credo che il vostro lavoro abbia molto questo segno, il senso dell'essere un individuo morale è legato al fatto di continuare a interrogarsi continuamente sul senso delle proprie scelte, e quindi anche sul senso di aderire a un qualcosa che pensiamo non sia stato scelto. Certo, non ho certo scelto di nascere donna, ma di non assumere il modello di genere che pensava la mia mamma per me, sono sicura che questa è stata una scelta, tra virgolette, perché le scelte sono sempre all'interno di vincoli, di confronti, di relazioni, una scelta su cui ho lavorato e probabilmente continuerò a lavorare per tutta la mia vita. Per cui anche gli aspetti più ascritti sono aspetti che, se vogliamo essere individui morali, sono da sottoporre alla nostra elaborazione. Detto questo, a me sembra che oggi il problema della cittadinanza delle persone omosessuali costituisca quindi una sfida abbastanza grossa, perché molto spesso anche chi è più vicino alle domande di cittadinanza delle persone omosessuali evita di interrogarsi sulle proprie difese, sulle proprie paure. È molto facile in qualche modo dare una spacca sulla spalla e dire sono con te, senza poi davvero elaborare questo nelle proprie atteggiamenti, nelle proprie strategie di vita. Allora, io ho rincontrato dopo molti anni una amica toscana, la regione da cui evidentemente derivo, che quindi ho chiesto, è una coetanea, cosa fa tua figlia, si è sposata? Lei dice: no, mia figlia ha convissuto per 15 anni con il suo compagno, oggi sta con una compagna e vorrebbe fare un figlio, e quindi sta orientandosi se andare in Olanda, mi pare, oppure in Spagna. Ecco. E E questa situazione, io credo, intanto ci fa capire che la polarizzazione sull'omosessualità non è la biografia di tutte le persone che poi fanno delle domande di famiglia come omosessuali, ma ci dice questo esempio qual è davvero la complessità oggi della famiglia contemporanea, cioè il tipo di domande che tutti dobbiamo farci rispetto alla famiglia. Io sono cresciuta evidentemente in una società, anche in una famiglia, dove era scontato che ci si sposava in chiesa, infatti mi sono sposata in chiesa, ci si sposava per tutta la vita, infatti mi sono sposata per tutta la vita, però con delle attese diverse, soprattutto rispetto a quella che era stato il percorso di vita della mia mamma, cioè una casalinga che vedeva giustamente con sospetto il fatto che io fossi brava a scuola, perché pensava che questo avrebbe potuto scombinare su di me le sue, diciamo, attese di modello femminile. È stato proprio così: mandate le donne a scuola e vi fanno subito disastri. Per esempio, diminuiscono il numero dei figli, non si sposano, non hanno rapporti sessuali prima della virginità, non si sposano, non fanno figli, rimangono, e così via, e così via. È vero, io per circa 38 anni ho insegnato, per circa 30 anni ho insegnato sociologia della famiglia, e mi chiamavano dalle parrocchie ai piccoli paesi del Veneto, mi chiedevano 20 anni fa, perché poi la situazione si è completa, ma insomma, come facciamo con questa famiglia che cambia, che si disfa, queste donne che vanno a lavorare, ancora la domanda era questa 20 anni fa, che questi figli, e io ho detto, beh, in queste platee prevalentemente di uomini è semplice, non mandate le vostre figlie a scuola. E noi oggi proiettiamo invece sugli immigrati, sulle figlie degli immigrati, delle, diciamo, domande di modernizzazione, come se questo fosse stato un territorio in cui queste domande non mi venivano rivolte. Quindi il cambiamento della famiglia, che nasce da una semplice domanda, prevalentemente, prima di tutto delle donne, ma anche degli uomini, anche se gli uomini hanno in maniera abbastanza comprensibile difeso i loro privilegi, nasce da una semplice domanda sulla propria felicità personale. E questa è una domanda che è relativa non tanto ai propri desideri, perché penso che ogni generazione si faccia questa domanda, ma se i propri desideri potevano cambiare le regole del gioco. E quindi anche l'emersione dell'omosessualità, delle persone omosessuali, sta in questo. Se la propria domanda di felicità. Naturalmente poi possiamo discutere all'infinito su che cosa significa la domanda di felicità. Credo che dal mio punto di vista la domanda di felicità deve rispondere comunque all'imperativo kantiano, cioè che non puoi usare l'altro essere umano come mezzo. Ma perché? Perché io sono nata dopo l'Olocausto. Non credo che sia così un qualcosa anche questo di innato, perché siamo anche egoisti, utilitaristi, ecco. Penso però che per chi è nato dopo l'Olocausto c'è sempre questo, diciamo, confronto di fondo sul non poter usare come mezzo l'altro essere umano, e questo complica la domanda di famiglia degli omosessuali, soprattutto sul tema della filiazione. Che è forse la frontiera più difficile della cittadinanza, anche se un paese cattolico come, diciamo, cattolico dell'Italia, come il Belgio, ha risolto, diciamo, abbastanza velocemente questo tipo di problema. Perché il Belgio ha ammesso con il matrimonio degli omosessuali anche l'adozione da parte degli omosessuali. E io penso che se noi avessimo discusso più chiaramente attorno al tema del matrimonio, non ci saremmo persi invece nel percorso dei patti civili di solidarietà o di quant'altro, dove ritengo ci possono essere delle contraddizioni tra le domande di cittadinanza degli omosessuali e quelle degli eterosessuali. Questo è un dibattito spesso fatto con Zan, con Grillini, io non ho mai firmato i loro progetti di legge per questo motivo, e nel senso che la domanda di famiglia degli omosessuali non può essere derubricata a una domanda di serie B rispetto a quella degli altri cittadini. Su questo c'è un dibattito tra giuristi, che abbiamo il professor Pescara, su cui certamente non mi voglio in nessun modo addentrare. Quindi, se la domanda di famiglia è una domanda di individui che si rivolgono allo Stato in questo senso per essere considerati alla stregua di tutti, io credo che il tema sul tappeto sia il matrimonio, affrontando il problema però della filiazione, che non è un problema per niente semplice. Io credo quindi che, perché sono due domande di tipo diverso, perché nella domanda di sposarsi c'è la domanda di avere rispetto al proprio partner tutti i riconoscimenti e tutte le garanzie alla pari di qualsiasi altra coppia di cittadini, e questo non coinvolge altre persone, mentre la domanda di filiazione coinvolge profondamente altre persone, cioè coloro che possono nascere, e li coinvolge non tanto dal punto di vista che i bambini che crescono in coppia di omosessuali abbiano più disturbi psicologici, abbiano, diciamo, più squilibri psicologici, più problemi di identificazione di altri. Non abbiamo onestamente in letteratura questo tipo di prova. Ecco, non ce l'abbiamo. Però abbiamo bisogno di rielaborare in maniera diversa la loro parentela, il loro legame con quella che è una famiglia allargata, in cui le figure maschili verranno, o femminili a secondo i casi, devono essere reperite altrove, come del resto è stato nella storia della famiglia. Noi siamo molto attaccati alla famiglia monogamica di coppia, ma non è l'unico modello di famiglia della storia, neanche l'unico modello che può essere additato per forza a problematiche meno difficili rispetto al rapporto tra i sessi e le generazioni. In poche parole, la violenza in famiglia non è tipica delle famiglie poligamiche musulmane di immigrati, per toccare uno stereotipo italiano, ma è e neanche delle famiglie dei poveri, e neanche delle famiglie dove diciamo ci sono dei problemi psichici conclamati nel genitore violento. No, purtroppo no, purtroppo no. La famiglia, e anche la famiglia monogamica occidentale, a cui noi siamo sicuramente molto affezionati, è anche una famiglia che uccide. Per esempio, io non sono sicura che un signore nigeriano che in un'intervista mi ha detto sì, ovviamente ho una moglie sola perché dall'altra mi sono separato, io non sono convinta che in questo esercizio di integrazione in Italia la sua sia davvero un'azione morale nei confronti della famiglia. Che fine ha fatto questa signora al villaggio? Che fine fanno questi figli? Io spero, come gli ho detto, che mi raccontasse una bugia, che invece lui, da buon musulmano, continuasse a sostenere, questa signora con e quei figli, che quindi usasse l'espressione mi sono separato, per raccontare a me, sociologa moderna, che lui era, diciamo, un italiano moderno con le carte in regola, che aveva battezzato i bambini in parrocchia la settimana prima. Quindi la storia dei modelli familiari è piuttosto cambiata nel tempo, e anche i modelli dell'etica familiare sono cambiati. Quello che diciamo complica nella filiazione è la possibilità intanto per questi bambini che crescono in coppie omosessuali di avere anche il riconoscimento del genitore dell'altro sesso. Una delle cose che mi colpisce discutendo con gli amici delle famiglie Arcobaleno, dell'associazione di coppie omosessuali con bambini, è la scomparsa del genitore biologico, nel caso molti di loro hanno alle spalle un matrimonio, o la scomparsa, diciamo, del genitore che non è del sesso della coppia. Questo a me pare che vada rielaborato da queste coppie come anche dalla società. E nello stesso tempo il problema della filiazione ci pone il problema di quelli che possono essere i limiti per l'adozione o la fecondazione artificiale. Io per esempio ritengo che un bambino già nato abbia nell'elaborazione della legislazione dell'adozione che noi abbiamo, debba essere sostenuto soprattutto in una dimensione di relazione di cura stabile. Quindi, per esempio, non è un caso che in una ricerca olandese un campione di popolazione fosse più propenso ad accettare l'adozione da parte di una coppia omosessuale piuttosto che il modello della madre single. Sessismo, oppure banale considerazione che nella nostra rappresentazione è la coppia che fa la famiglia, oppure banale considerazione del fatto che due figure genitoriali che crescono un bambino permettono comunque un gioco di identificazione più maturo? Comunque noi dobbiamo elaborare una famiglia che non è una famiglia con solo due genitori. E questo l'ha proposto, mi pare, Sarkozy circa un mese fa, con naturalmente grandi titoli sui giornali, il terzo genitore e così via, però è uno dei temi all'ordine del giorno e forse il tema più complicato. Mentre invece mi pare che i patti civili di solidarietà siano un bisogno di, come in fondo ha sollevato recentemente anche un'autorevole rivista cattolica, corrispondano a un bisogno di sicurezza e persino di ordine sociale da parte della società per tanti tipi di famiglia che per motivi soggettivi e oggettivi non si riconoscono nella famiglia fondata sul matrimonio. Io ho spiegato alla senatrice Binetti, con un po' di scandalo da parte sua, che io, pur essendo vedova, coabitando con un vedovo e potendomi sposare, avevo fatto una scelta morale decidendo di non sposarmi. Perché, per esempio, noi siamo due persone, ambedue con due figli, e riteniamo che non andrebbe bene per i nostri figli che noi ci sposassimo. E quindi ho sostenuto che questa era la mia scelta etica, che invece in una ricostruzione matrimoniale nella famiglia, questo l'avrei visto come non morale da parte mia. E perché Da questo punto di vista, allora, il mio ragionamento rappresenta una scissione che è abbastanza diffusa e che naturalmente in questo caso io difendevo, tra la famiglia giuridica e la famiglia come relazione di cura, relazione di solidarietà, relazione di amore. La famiglia non è qualcosa che ci è come relazione di cura e relazione di amore, non è qualcosa che ci viene dato una volta per sempre. È un lavoro di quasi tutta la vita. E per esempio alla nostra età molti di noi si occupano di genitori anziani, anche non coabitanti. Se dovessi dire oggi qual è, diciamo, la relazione familiare che coinvolge di più il mio impegno di cura, è di sicuro quella con mia madre. Quindi mentre qualche anno fa questo legame era un legame rispetto al quale io lavoravo meno, ma non solo in senso materiale, economico, ma in senso anche di coinvolgimento nel sostegno di questo tipo di relazione, dovrei dire che forse è quello con mia madre. Cioè la famiglia non è qualcosa di dato, ma è qualcosa con cui si lavora, rispetto alla quale si lavora per tutta la vita. Chi è completamente solo, e ho spesso intervistato anziani soli, lavora attorno alla famiglia della sua memoria, e la famiglia della nostra memoria fa anch'essa fortemente parte della nostra esperienza di famiglia. Ecco, in una società in cui la famiglia è anche qualcosa di molto scelto, di molto costruito, facciamo fronte ai processi di defamiliarizzazione, di rottura volontaria o non volontaria dei legami primari, chiedendo alla società un sostegno anche relativamente a delle forme contrattuali che non sono il matrimonio. In questo non voglio dire che le persone omosessuali e le persone eterosessuali abbiano, diciamo, interessi conflittuali. Devo dire che vedo per gli omosessuali che c'è ancora aperta la domanda sul matrimonio, che a mio avviso è complicata soprattutto attorno alla filiazione. Mentre per tutti, omosessuali e eterosessuali, c'è questo problema di dire forse servono in una società in cui la famiglia vede tantissime forme di cambiamento degli strumenti di tipo contrattuali diversi, dove però possa essere riconosciuta nella mia dignità anche di coppia non sposata, ciò che non era onestamente con la proposta neanche di Dico. Cioè il fatto di andare separatamente all'anagrafe a indicare che questa persona o l'altra persona è il mio partner, trovo che sia non l'avrei mai fatto, se non per fare un ricorso a una qualche corte europea, perché ritengo che sia un vulnus alla mia dignità. Un vulnus alla mia dignità. I miei figli vivono assieme, hanno quindi uno stato di famiglia in comune, per cui se mia figlia è studentessa, mio figlio può chiedere che se io non avessi un reddito decente, potrebbe chiedere di avere sua sorella a carico, giusto? Mentre perché non posso farlo io rispetto al mio compagno se avessi un problema analogo? C'è una mancanza proprio di riconoscimento minimo di dignità in quest'idea che si debba separatamente dichiarare o cancellare un legame. Per questo avevo fatto insieme a Naccarato questa proposta di regolazione anagrafica per le coppie di fatto, su cui poi si sarebbe dovuto lavorare per avere dei diritti che non debbono per forza essere uguali per tutte le famiglie, perché le famiglie di fatto sono moltissime in Italia. Per esempio c'è una crescita di famiglie di fatto di persone che si sposano solo in chiesa. I parroci lo sanno, i vescovi lo sanno. Perché? Perché? Perché ci sono tanti vecchietti, che è la fattispecie più diffusa di famiglia di fatto, che per motivi di pace con la propria coscienza, per motivi di rispettabilità, e assieme per motivi di protezione sociale si vogliono sposare, ma non vogliono sposarsi civilmente, vogliono sposarsi solo in chiesa. Si può pensare che questa domanda di famiglia sia una domanda che, diciamo, contrasta con quello che è la tenuta del legame sociale primario? È questo. Quindi oggi dobbiamo reinterrogarci, come ci si interrogava, ci si è interrogati per secoli, di che cosa farne di questo contratto matrimoniale e se il matrimonio deve essere l'unico contratto pubblicamente riconosciuto in cui le persone mettono a disposizione e di fronte a tutta la società che cosa? La loro volontà di sostenere un legame sociale primario. Perché io continuo a fare la figlia indipendentemente dal mio stato civile e dalla mia residenza, continuo a fare la madre, ma anche continuo a ricostruire in ogni giorno il significato della famiglia come relazione. E in questo credo che noi siamo aiutati da questa opzione di considerare i diritti in relazione alle persone e non agli individui. Il superamento del concetto di cittadino come individuo autonomo ma cioè isolato. Nel concetto di persona invece noi abbiamo questa apertura delle relazioni significative, ovviamente negoziate, e ovviamente confrontate anche con quelli che sono i pregiudizi della maggioranza che vi ho un po' dichiarati anche come miei fino all'inizio. Poi oggi io credo uno dei lavori più importanti oggi riguardi non solo i diritti ma anche le politiche concrete nel territorio. Perché? E dico brevemente, poi mi pare che posso avviarmi alla fine, giusto? Perché proprio per il motivo che l'orientamento sessuale non è un qualcosa così che scoppia all'improvviso o che è così o che è innato, noi vediamo che il momento in cui i ragazzi e le ragazze si fanno domande sull'orientamento sessuale continuano a essere non solo molto soli, ma anche forse, siccome c'è più consapevolezza di sé, anche come persona che vuole rappresentarsi rispetto al proprio orientamento sessuale, c'è anche più rischio di violenza. C'è il rischio di violenza per l'incoscienza e l'inconsapevolezza dei propri compagni di classe, dei propri amici e così via. C'è questo lavoro che noi abbiamo fatto, per dire, nelle scuole di Venezia, che è un lavoro che ha risposto a domande di insegnanti, a domande di ragazzi. E ovviamente non abbiamo lavorato sull'omosessualità, ma abbiamo lavorato sui sentimenti, sull'amore, sulle relazioni ragazze e ragazze, sulle relazioni con i propri partner, e da questo è venuto fuori questo percorso di manifesti, l'amore secondo noi. Ci siamo accorti, come del resto voi sapete benissimo, che lavorare in un'aula scolastica o comunque in una scuola non è la stessa cosa che esporre questi stessi manifesti che molti di voi hanno visto sui muri della città. La mia compagna di banco è lesbica e allora erano messaggi dei ragazzi anche molto semplici: io sono gay, tu come sei? Ovviamente la città ha una parte della città ha reagito, la città della politica, con interrogazioni comunali, con qualche attacco anche da parte del giornale del Patriarca, vicino al Patriarca, ovviamente, ma nel complesso l'esposizione pubblica, quindi l'esposizione all'opinione pubblica, richiede un percorso molto più lungo di quello che è invece il percorso che si fa ormai nella società, che si fa ormai, diciamo, a livello di persone che si frequentano e che si vogliono bene, per cui rispettano e capiscono le scelte dell'altro. E come ci ha scritto in questi giorni a Venezia una attivista californiana, sapete che in California c'è appena stata una sentenza della Corte Suprema della California che riconosce i matrimoni gay, e questa amica che ha un cognome probabilmente di origine polacca, per cui non mi viene, non me lo ricordo, ci ha scritto dicendo: ora dobbiamo vincere la battaglia più importante, che è la battaglia dell'opinione pubblica, cioè affinché i nostri comportamenti, il nostro modo di porsi nella società sia rispettato davvero. È molto interessante per me leggere che questa attivista omosessuale dice: questa nostra vittoria è la vittoria del rispetto. Finalmente io mi sento una persona come tutte le altre persone. Comunque io credo che questo passaggio non si fa se c'è un contesto troppo ideologizzato, e non si fa neanche attraverso una contrapposizione gridata, che io credo sia stata quella che c'è stata più negativa durante la legislatura, durante la legislatura, la quindicesima legislatura. Questo io non voglio dire che i gay pride non siano stati importanti. I gay pride sono stati importanti, ricordo quello di Padova, tra l'altro la città era governata da un'amministrazione centrodestra, e gay pride è stato accolto con molta simpatia e affetto, io l'ho seguito tutto dai padovani, con molta, direi, simpatia e affetto, al di là del conflitto gridato della politica. Tuttavia ritengo che la maturazione oggi delle domande di famiglia degli omosessuali richieda forse di ripensare anche le modalità del gay pride e il significato di gay pride. Gay pride ha voluto dire mettere qualcosa sull'agenda politica, sfidare l'opinione pubblica, rappresentare una propria forza. Mi chiedo se oggi ha lo stesso significato. Basta, io mi fermerei qui e prendo qua lì.
Grazie.